Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Torniamo al 20° capitolo del Vangelo di Luca. Luca capitolo 20 e siamo al prossimo paragrafo della serie che stiamo guardando mentre approcciamo l'ultima settimana della vita del nostro Signore che si sta dirigendo verso la croce al venerdì. Siamo a Luca capitolo 20 dal versetto 1 all'8. Luca capitolo 20 dal versetto 1 all'8. E lo leggerò così che lo avete in mente mentre ascoltiamo quello che il Signore vuole dirci tramite questo evento. Ed in uno di quei giorni avvenne che, mentre egli istruiva il popolo nel tempio e predicava l'Evangelo, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani e gli dissero: «Dici con quale autorità fai queste cose? O chi è che ti ha dato questa autorità?» Ed egli, rispondendo loro, disse: «Anch'io vi domanderò una cosa. E voi rispondetemi. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano tra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, egli dirà perché non gli avete creduto. Ma se diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà a morte, perché sono convinti che Giovanni era un profeta». Ed essi risposero che non sapevano da dove venisse. E Gesù disse loro: «Neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose». Questa è una triste conversazione. Questa è una dichiarazione finale da parte di Gesù del fatto che non c'era più niente da dire a Israele, ai capi. Aveva finito. La questione che porta a questa dichiarazione finale tragica del nostro Signore è la questione dell'autorità. Comprendiamo la parola autorità, capiamo cosa significa essere in autorità ed essere sotto autorità. Autorità è una parola piena di significato che denota permesso, potere, privilegio, regola, controllo, dominio. Ed il nostro mondo ne è pieno. La vediamo nelle nostre case, con l'autorità dei padri e delle madri sui propri figli. La vediamo nelle scuole. Ci sono sempre coloro che hanno autorità su di noi. Lo vediamo sul posto di lavoro, vediamo nell'ambito del governo che ha la responsabilità di emanare leggi e di farle rispettare, di esercitarle con autorità, ne siamo abituati. Siamo tutti sotto autorità ed in alcuni casi abbiamo anche una certa autorità e quindi lo capiamo. Sappiamo cosa significa avere autorità, sappiamo anche cosa significa essere sotto autorità. Generalmente parlando, siamo tutti sia sottoposti ad autorità e portiamo anche una certa autorità. Ma quando si tratta di Gesù Cristo, l'autorità è una realtà molto diversa. In Matteo 28:18 Gesù disse questo: «Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, tutta l'autorità». Questo è ciò che significa essere assolutamente sovrano. Questo è ciò che significa non dover rispondere a nessuno al di fuori di te stesso. Avere tutta l'autorità. Gesù dimostrò la sua autorità in diversi modi. Matteo 7:29 alla fine del sermone sul monte, dopo che Gesù aveva predicato quel magistrale sermone evangelistico che iniziò smantellando la falsa religione del giudaismo e finì con un invito ad entrare nella via angosta, la risposta della gente fu semplicemente questa: egli ammaestrava come uno che ha autorità. Questa era una cosa assolutamente unica. Non erano abituati a persone che avevano un'autorità propria, erano abituati a persone che citavano altri, che si identificavano con altre persone, che traevano la loro autorità da qualcun altro, ma Gesù parlava come uno che era autorità. Più avanti nel Vangelo di Matteo, al capitolo 9, versetti 6 all'8, dice che aveva autorità di perdonare i peccati, un'autorità che loro sapevano appartenesse solo ad uno, e quell'uno era Dio. Nel 10° capitolo di Matteo, al 1° versetto, è evidente che aveva autorità su tutte le forze dell'inferno. Autorità sul potere dei demoni. In Giovanni, capitolo 1, versetto 12, rivendicò l'autorità di salvare, cioè l'autorità di dare vita, vita spirituale e salvezza. In Giovanni 5,27 dice che gli fu data l'autorità di giudicare tutte le persone. In Giovanni 10,18 disse: ho l'autorità di deporre la mia vita e l'autorità di riprenderla, cioè aveva l'autorità sulla morte e sulla vita. Ed in modo meraviglioso dice nell'Apocalisse che ha le chiavi sulla morte e sull'Hades. Giovanni 17,2 dice che ha autorità su tutta l'umanità. Non è sotto nessuno, al di fuori di Dio, ed è in perfetto accordo con Dio come Dio. Ha autorità. Ha un tipo di autorità che noi non conosciamo, ha un'autorità assoluta ed unilaterale di fare tutto ciò che vuole, quando vuole, con chiunque e come vuole. Forse un modo semplice per capire l'essenza di questa autorità è di cogliere il significato di due parole greche, che possono essere tradotte con autorità. La prima è dunamis, solitamente tradotta con potere, è la parola dalla quale deriviamo la parola italiana dinamite. Dunamis si riferisce alla capacità di fare qualcosa, l'abilità di fare qualcosa. L'altra parola è exousia. Exousia è la parola tradotta solitamente con autorità, come in questo testo, dove la vediamo tre volte, ma indica il diritto di fare qualcosa. Avere tutta l'autorità, quindi, è avere tutto il potere e tutto il diritto di fare tutto quello che si vuole. Lui ha la capacità di fare tutto quello che vuole ed ha il diritto di fare tutto ciò che vuole con chiunque o con qualsiasi cosa. E questo è il significato di avere tutta l'autorità, ha sia dunamis che exousia, ha il potere ed ha il permesso di farlo. E lo ha perché è Dio. E anche se è incarnato, anche se è Dio in carne umana, anche se si è abbassato come servo, ha comunque il potere e l'autorità di fare esattamente quello che Dio vuole che faccia. Non ci sono limiti al suo potere, nessuno può resisterlo, non ci sono limiti alle sue capacità, non ci sono limiti ai suoi diritti. Ha sia il diritto che la capacità di fare tutto quello che vuole, e vuole fare ciò che è in perfetta armonia con il Padre. Di conseguenza, e questo è il punto importante, di conseguenza Gesù nella sua vita terrena non ha mai chiesto il permesso di fare niente. Mai. Non ha mai cercato tale permesso nel suo ministero. Non c'era nessuno più in alto di lui, al di là di suo padre, e disse: faccio sempre quello che il Padre mi dice di fare, faccio sempre quello che il Padre mi mostra di fare, faccio sempre e solo quello che il Padre vuole che io faccia. Non importava cosa fosse. Gesù non andava mai da nessuna autorità. Ora, dovete capire, questo è scioccante nell'esperienza dei giudei. E di insegnare, come fece nel Sermone sul Monte, e fondamentalmente attaccare ogni tesoro della religione giudaica, legalistica, e di distruggerlo senza aver alcuna autorità al di fuori di se stesso. Era una cosa oltraggiosa. Se la prese con le loro donazioni, se la prese con i loro digiuni, se la prese con le loro preghiere, se la prese con i loro sacrifici, se la prese con la loro autogiustizia, se la prese con tutto quello che consideravano sacro. Nel suo insegnamento attaccò la somma e la sostanza del loro intero sistema religioso senza citare mai nessun rabbino, non aveva il permesso di nessun sinedrio, non aveva alcun consiglio rabbinico a cui doveva rispondere, non era ordinato nel modo appropriato in cui venivano ordinati tutti gli insegnanti e i rabbini, e la sua teologia non era nemmeno controllata o approvata dal sinedrio. E anche quando all'inizio del suo ministero fece una frusta e cacciò tutti i compratori, i venditori della casa di suo padre, non chiese il permesso a nessuno, non chiese permesso al consiglio direttivo del tempio, che era ovviamente composto dai sommi sacerdoti, dai capi dei sacerdoti, dai capi sotto di loro e da tutto il resto delle persone che gestivano l'impresa. Non andò al sinedrio, l'organo del governo composto dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, degli anziani, i sadducei, gli erodiani. Non chiese alcun permesso quando lo fece la prima volta e non lo chiese quando lo fece per l'ultima volta, come abbiamo visto nel nostro studio di domenica scorsa. Vi ricordate, vero? Al versetto 45 del capitolo 19, poi entrato nel tempio cominciò a cacciarne fuori coloro che vendevano e compravano, dicendo loro: sta scritto, la mia casa è la casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. E ripulì tutto. Non chiese alcun permesso di farlo, era uno sconvolgimento totale di quello che stava succedendo senza chiedere il permesso ad alcuna autorità. Non cercò mai alcuna autorità umana. Ora, dovete capire che in un certo senso questa è un'altra offesa enorme nei confronti degli ebrei che erano al comando di Israele. Sono angosciati, prima di tutto, dal fatto che attaccò la loro teologia, attaccò la loro credibilità, li smascherò come ipocriti del tipo più rude. Però ora divenne fisico con il loro stesso dominio. Ed insegnò senza alcuna connessione con alcun mentore o rabbino precedente, senza credenziali, senza ordinazione che poteva essere impartita solo dal sinedrio. Per cominciare, tale comportamento era di per sé oltraggioso, però senza autorizzazione era doppiamente oltraggioso. Gesù era autorità. Parlava in modo profetico, parlava in verità, interpretava le scritture dell'Antico Testamento in maniera corretta, parlava la vera parola di Dio e l'avevano anche ammesso, perdonava il peccato, guariva i malati, risuscitava i morti, scacciava demoni e faceva tutto senza mai chiedere il permesso a nessuno. Ora, la linea di fondo è questa. Trattò tutto il loro sistema religioso come se fosse inesistente. Non gli importava del sinedrio, non gli importava dei capi dei sacerdoti, non gli importava dei consigli, non gli importava dell'opinione popolare, non gli importava di nulla. Era totalmente indifferente ai sacerdoti, era indifferente ai rabbini, era indifferente agli avvocati, agli scribi, ai teologi, era indifferente al sistema sacrificale, era indifferente all'impresa del tempio, la trattava come se fosse inesistente. Non aveva alcuna attinenza sulla sua vita. Non aveva alcuna attinenza con ciò che insegnava, non aveva alcuna attinenza con ciò che diceva. Anzi, la attaccò con vendetta. Ora dovete capire che a questo punto c'era un'ostilità crescente incommensurabile. Li trattava tutti, e ricordatevi di questo, loro vivevano per esaltarsi a se stessi. Questi capi vivevano per indossare lunghe vesti, nappe e pretendevano di essere santi e vivevano con digiuni pubblici e ceneri sul loro capo, donavano al tempio in piena vista, avevano trombettieri ad annunciare il loro arrivo, cercavano i posti principali negli alti luoghi e di essere elevati e volevano essere chiamati maestri, insegnanti e padri e tutte queste cose. E si trattava solo di elevarsi a se stessi e Gesù li trattava letteralmente con il massimo disprezzo. Per quanto lo riguardava, erano inesistenti. Non avevano nulla a che fare con Dio, non avevano nulla a che fare con il regno di Dio, non avevano nulla a che fare con il vero popolo di Dio, erano estranei ai propositi di Dio e della sua vita. Non c'è niente di più devastante e difficile da ingoiare che di essere trattati come se non contassi nulla quando pensi di essere davvero importante. E se unite il tutto, troverete una furia interiore al punto che le loro anime erano letteralmente infiammate con fiamme d'odio, che continuavano a crescere rapidamente, per poi esplodere nella conflagrazione della crocifissione al venerdì. Ora permettetemi di darvi il contesto. Gesù terminò il suo ministero galileo dopo aver ministrato prevalentemente in Giudea durante l'ultimo anno della sua vita, scese a Gerusalemme per la Pasqua ed andò all'est della croce del Giordano, attraversò Gerico e salì sulla collina fino a Gerusalemme e a questo punto si trovava nella città di Gerusalemme. Arrivò lì nel mese di Nissan, di sabato del 30 dopo Cristo, per prepararsi a morire quel venerdì, che sarebbe il giorno in cui si uccideva l'agnello pasquale, e lui era il vero agnello pasquale che sarebbe stato ucciso in quel giorno, in quell'anno, esattamente l'anno profetizzato da Daniele. Ma quando arrivò nella zona di Gerusalemme, andò dalla famiglia che conosceva ed amava, Maria, Marta e Lazzaro. Rimase a casa loro in un villaggio chiamato Betania, 2 chilometri all'est di Gerusalemme. Rimase lì con loro il sabato sera. La domenica si sparse la voce che era lì e folle uscirono da Gerusalemme e dai villaggi circostanti per andare a vederlo a Betania, per vedere lui e per vedere Lazzaro che aveva risuscitato dalla morte alcune settimane prima. Questo è quello che successe la domenica, rimase a Betania e le folle vennero da lui. Lunedì, come sapete, entrò trionfalmente a Gerusalemme sul puledro, il puledro di un asino, in adempimento di Zaccaria 9:9, del fatto che il Messia sarebbe entrato a Gerusalemme montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Entrò tramite la porta orientale, venne acclamato dalla folla come se fosse il Messia, e poi la grande parata finì al tempio, che si trova giusto all'entrata della porta orientale. Entrò lì e si trovò sommerso dalla folla, proprio lì, all'interno del tempio, e siamo al lunedì. E dunque lunedì finì al tempio, era il crepuscolo, quando se ne andò da Gerusalemme, si fece strada tra la folla e tornò a Betania per passare la notte con Maria, Marta e Lazzaro ed i suoi apostoli. La mattina del martedì tornò con una furia santa. L'ultima cosa che vide lunedì sera era il tempio. Quando entrò dall'entrata orientale, vide la disastrosa cacofonia perpetrata dei ladroni nel luogo che doveva essere la casa di Dio, e senza dubbio quell'immagine gli rimase in mente per tutta la notte. E la mattina dopo ritornò con vendetta. Entrò con santa furia e scaraventò fuori i miserabili, i malvagi dissacratori della casa di suo padre. E mentre si stava svolgendo il tutto, ci viene detto da uno degli scrittori dei Vangeli che alcuni dei ragazzi nel tempio lo stavano acclamando con grida di Osanna, incensando ulteriormente le guide. Immaginatevi per un momento. Mentre lui li stava cacciando fuori, alcuni lo acclamavano dicendo Osanna. E così facendo intensificavano la necessità di ucciderlo per fermare tale dissacrazione senza rimedio della loro religione bigotta. Non potevano tollerare colui che aveva capovolto sotto sopra la loro falsa lode, smascherato la loro ipocrisia rabbiosa e che aveva fatto il tutto senza permesso. Dopo aver purificato il Tempio, il martedì ritornò a Betania. Ritornò quel mercoledì. E dunque il capitolo 20, versetto 1, è mercoledì. Se avete una Bibbia di studio MacArthur, noterete che dice martedì, dobbiamo correggerla. E lo faremo. Poi dovrete comprarne un'altra, o potete anche correggerla da soli. È mercoledì, quando ritorna di nuovo al Tempio, purificato. Però le persone non ritornarono, il che dice parecchio della forza che aveva rilasciato. L'aveva purificato e stava per diventare il suo centro. Il Signore è venuto al suo Tempio. Come disse il profeta, è subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo Tempio. Entrerà nel suo Tempio. E quando arrivò era la mattina del mercoledì e venne ad insegnare, versetto 1. Ed in uno di quei giorni, ovvero se confrontiamo tutti i relati, questo è mercoledì, mentre lì istruiva il popolo nel Tempio e predicava l'Evangelo. Era il momento di avere un po' di verità nel Tempio. Era il momento di cacciare i bugiardi, i fabbricatori, i manipolatori, i falsi insegnanti, gli ipocriti, i truffatori ed i falsi. Era il momento di avere un po' di verità, era il momento per la verità di Dio e la vera parola di Dio, il vero Vangelo della salvezza di Dio, era il momento per la vera buona notizia. E quindi venne. E divenne il centro dell'attenzione. Tornando al versetto 47, ricordate che disse: ogni giorno gli insegnava nel Tempio, ed i capi dei sacerdoti, gli scribi ed i capi del popolo cercavano di farlo morire, ma non riuscivano a decidere che cosa fare, perché tutto il popolo lo ascoltava pendendo dalle sue labbra, e continuarono pendendo dalle sue labbra per quei pochi giorni. Se guardate il versetto 38 del capitolo 21, il capitolo 21 finisce dicendo, versetto 37, insegnava nel Tempio, e poi nel versetto 38, e tutto il popolo al mattino presto veniva da lui nel Tempio per ascoltarlo. E dunque questa era la sua routine giornaliera. Mercoledì, certamente il giovedì e venerdì ci furono gli eventi che portarono ai processi e poi alla sua crocifissione. E dunque, qui, in questo mercoledì, venne a portare la verità in un posto dove non c'erano state altro che menzogne, a portare il messaggio genuino di Dio in un luogo dove non c'erano state altro che contraffazioni sataniche ed inganni. E dunque venne insegnando alle persone nel Tempio e predicando il Vangelo. Questo giorno era un giorno incredibile. Oh, e tra l'altro l'insegnamento continua fino alla fine del capitolo 20, fino alla fine. E ce n'è anche di più al capitolo 21. Ma io credo che quello che abbiamo al capitolo 20, cioè l'intero capitolo, è il centro del contenuto del suo insegnamento del mercoledì. Questo insegnamento era così importante che ce n'era anche di più in Matteo e Marco. Era una giornata così importante, era la sua ultima opportunità di insegnare, l'ultima opportunità di parlare alle persone. E predicò il Vangelo, predicò la parola di Dio. Questa era per grazia, questa era compassione, empatia, tenerezza, pazienza, resistenza, misericordia. E questo era il suo territorio. Gli ultimi giorni per chiamare Israele al ravvedimento, per chiamare Israele alla salvezza. Non aveva alcun interesse di introdurre una riforma sociale, politica, militare ad una nazione non credente. E dunque venne ad insegnare la verità e a predicare il Vangelo. E Marco ci dice che fece il tutto camminando avanti e indietro nel gran cortile del Tempio con tutti i suoi scompartimenti e le colonne e le corti. si mosse tra la fitta folla con le guide che lo stavano sempre seguendo. Versetto 47 del capitolo 19 dice: ogni giorno egli insegnava nel tempio, ed i capi dei sacerdoti, gli scribi ed i capi del popolo cercavano di farlo morire, ma non riuscivano a decidere cosa fare, perché tutto il popolo lo ascoltava pendendo dalle sue labbra. Volevano trovare una qualche trappola per intrappolarlo, però non potevano perché avevano paura delle persone. Era semplicemente un modo rabbinico di fare le cose: camminava, si muoveva, reagiva, interagiva, dialogava, ed è così che insegnava. E cosa stava dicendo? Ma stava solo insegnando al popolo. Qual era il suo messaggio? Probabilmente era la stessa cosa che ci dice in Atti 1:3, stava parlando delle cose riguardanti al regno di Dio. Non si trattava di politica, non si trattava di economia, non si trattava di civiltà, non era riguardo di tutte quelle cose che le persone volevano che il Messia li portasse, erano insegnamenti a riguardo del regno. Probabilmente parlò del peccato e della sua miseria, della stoltezza della religione ipocrita che non poteva trattare con il peccato. Probabilmente parlò del peccato, della sua miseria, della stoltezza della religione ipocrita che non può trattare con il peccato. Probabilmente parlò del giudizio, dell'inevitabilità, del giudizio divino e dell'inferno. Probabilmente aveva parlato della giustizia, del disperato tentativo di raggiungere una sorta di giustizia personale. Sono certo che parlò di umiltà, della necessità di essere in bancarotta spirituale, della rottura personale di un cuore contrito. Probabilmente parlò anche dell'amore, l'amore compassionevole di Dio nei confronti dei peccatori, e parlò della possibilità di aver pace con Dio e di entrare nel suo regno e di avere la vita eterna e la speranza della gloria. Probabilmente parlò anche della follia, delle false preghiere, delle vane ripetizioni, delle opere superficiali della religione, di essere visti dagli uomini e trovare soddisfazione in quello, invece l'approvazione di Dio. Probabilmente parlò della falsa umiltà, dell'orgoglio spirituale, forse anche del costo di seguirlo, dell'autorinnegamento, del prendere la propria croce. Forse parlò anche della persecuzione, della sofferenza di coloro che si identificavano con lui. Forse parlò della scrittura, della parola di Dio, dell'onestà, del perdono, delle vere ricchezze, della fede, della grazia, della misericordia. Tutte queste cose fanno parte di euangelizomai, del verbo per predicare il Vangelo. Parlò di tutto quello che aveva a che fare con la salvezza. E loro ascoltarono. Ma le guide erano lì e non potevano più sopportarlo. Stavano solo cercando una qualche opportunità per prenderlo, per catturarlo. E non gli stava andando proprio bene. Alla fine del capitolo 19 vediamo che non ci è voluto molto tempo per fare qualcosa, perché erano così infuriati. Guardate nel mezzo del versetto 1. Arriviamo al primo punto di questo evento che voglio che notiate: il confronto. Il confronto. Sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani. Ethistmi è il verbo greco che significa attaccare, sopraggiungere, placcare. È inevitabile, non potevano contenere la loro ira e stavano cercando di trattenersi formulando una domanda che tramutava la loro ostilità in una sorta di caso teologico. Ma li vennero addosso con vendetta. E per favore, notate che erano i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani. È veramente importante. I capi dei sacerdoti includerebbe il sommo sacerdote, colui che era immediatamente sotto il sommo sacerdote, una sorta di capitano per i sacerdoti, dai quali venivano selezionati i sommi sacerdoti, che avevano la responsabilità di sorvegliare praticamente tutto. E poi ci sarebbero stati ordini di rango per i sacerdoti, sacerdoti che erano lì solamente per 2 settimane all'anno. C'erano un sacco di autorità e dignitari che erano collettivamente rappresentati nei capi dei sacerdoti. Gli scribi rappresentavano i teologi. Molti erano farisei, non tutti, però molti lo erano. E gli anziani invece erano il resto, includendo i sommi sacerdoti erano composti per la maggior parte dai sadducei, gli anziani erano alcuni sadducei e probabilmente alcuni venivano dagli erodiani, altri erano farisei e costituivano il sinedrio, il gruppo di 70 uomini che erano il gruppo governante sugli affari della religione. E quindi, a nome di questo gruppo collettivo, gli venne una delega. La cosa interessante è che erano gruppi divergenti. I Sadducei avevano loro posizioni, i Farisei avevano posizioni molto diverse, gli Erodiani avevano altre posizioni altrettanto diverse. Erano gruppi molto distinti tra loro che però erano d'accordo su una cosa. Vogliamo quest'uomo morto. L'intero stabilimento religioso era unito su questo punto. Tutti i gruppi divergenti erano uniti in comune nel desiderio di uccidere il Messia. Se questo non vi dice abbastanza della distanza del giudaismo da Dio, non so che altro lo farebbe. Non erano d'accordo su molto, ma erano d'accordo su questa cosa. Volevano Gesù morto. E questa è una bella lezione. Tutte le false religioni avevano la loro differenze, ma tutte le false religioni erano d'accordo sul fatto che erano contro il Vangelo di Gesù Cristo. Che cos'è una falsa religione? Una falsa religione è una qualsiasi religione che non è consistente con il Vangelo di Gesù Cristo. Che sia l'Islam, il Buddismo, l'Induismo o una qualche versione aberrante del cristianesimo. Tutte le false religioni sono d'accordo sull'essere anti-Vangelo. Questo è l'attacco più grande alla verità. E dunque si radunarono tutte per essere anti-Cristo. E alla fine della storia lo faranno. Le religioni del mondo si uniranno contro Cristo. Però sono tutti dei codardi, non sanno proprio come comportarsi in questa situazione, non vogliono rivelare la verità delle loro menti, dei loro cuori, delle loro convinzioni, e dunque provano ad intrappolare Gesù, versetto 2. E gli dissero, dici con quale autorità fai queste cose? O chi è colui che ti ha dato questa autorità? Ora, lasciate che vi dia una nota a piedi di pagina qui. Loro vivevano in un mondo dove l'autorità era importantissima. C'era una sorta di gerarchia pentagonale molto complessa. C'erano persone a carico di fazioni per le feste, persone a carico della musica, delle trombe, del pane, del sale, del legno, dei sacrifici, dei sorteggi, degli olocausti, dell'acqua, dei segni, dell'incenso, delle tende, delle vesti, di tutto. C'era questa sorta d'ordine dall'alto al basso, su fino al sommo sacerdote e sotto di lui il capitano del tempio, che era il prossimo in rango, e tutto il resto delle persone, e non potevi muoverti a meno che avevi una certa autorità. E si radunarono tutti insieme perché erano stati tutti esposti. Ed erano tutti d'accordo che questo era un uomo oltraggioso, che stava facendo cose oltraggiose senza prestargli attenzione, e pensavano che la questione alla quale dovevano rispondere era una questione d'autorità, perché pensavano che le persone avrebbero capito. Dici con quale autorità fai queste cose? Quali cose? Quali cose? Alcuni hanno suggerito che si tratti dell'insegnamento. E ci sta. Non potevi insegnare nel tempio a meno che eri stato ordinato dal Sinedrio. Alcune persone pensano che si tratti dei miracoli. E vi ricorderete che aveva fatto alcuni miracoli al cieco, allo zoppo che stavano venendo a lui e lui li guariva? Ma quello non è davvero il problema. E ciò che li ha portati a fare questa domanda è la purificazione del tempio. Queste cose si riferisce all'entrata trionfale, al fatto che dovevano accettarlo come Messia. Tu vieni, purifichi il tempio e poi ne prendi il sopravvento. Con quale autorità? E credo proprio che è a quello che si riferiscono qui, perché nel libro di Giovanni, Giovanni capitolo 2, all'inizio del suo ministero, quando purificò il Tempio per la prima volta, quando venne per la prima volta, dice, allora i giudei risposero e gli dissero, quale segno ci mostri per fare queste cose? Dov'è il permesso che hai per fare queste cose? La stessa domanda. Volevano sapere dove aveva ottenuto il permesso la prima volta e volevano sapere dove aveva ottenuto il permesso questa seconda volta. Con quale autorità e chi te l'ha data? Tutti l'avevano capita. Tutti l'avevano capita. Tutte le persone sapevano che c'erano delle regole. E che c'erano elementi di autorità che dovevano essere consultati. Sapevano anche che Gesù aveva sempre affermato che la sua autorità veniva da Dio. L'aveva sempre detto: faccio quello che il Padre mio dice di fare, faccio quello che il Padre mio mi mostra, faccio la volontà del Padre mio. Penso che speravano che avesse detto: ho ricevuto l'autorità da Dio, al quale avrebbero risposto: bestemmiatore, bestemmiatore, e l'avrebbero lapidato. E così fecero la domanda, ma lui era così indifferente alla loro autorità. E sapete, giusto un commento, anche i rabbini non avevano solo l'ordinazione, ma spesso i rabbini indossavano un cappello che indicava chi era il loro mentore. Il cappello identificava a chi eri collegato, e probabilmente Gesù non indossava neanche un cappello. Erano così preoccupati per l'autorità. E la risposta di Gesù li smascherò per quello che erano realmente. E qui passiamo dal confronto a quella che chiameremo la controdomanda. Versetto 3, la controdomanda, ed egli rispondendo disse loro: o anch'io vi domanderò una cosa e voi rispondetemi. Questo era lo stile tradizionale rabbinico, i bravi insegnanti lo facevano tutti, era un classico stile rabbinico, quello di rispondere a una domanda con un'altra domanda per forzare lo studente ad approfondire la questione, approfondire il dilemma. Gesù non sta eludendo la risposta, sta smascherando la loro ipocrisia. Loro lo sanno bene da dove viene la sua autorità, l'aveva detto molte, molte volte, lo sapevano. Stavano solo cercando di farglielo dire per poterlo accusare di bestemmia ed ucciderlo. Ma invece di rispondere alla loro domanda, decise di esporre la loro ipocrisia. Loro dovevano essere i più grandi insegnanti di Israele, coloro che avevano le risposte a tutti i problemi, dovevano essere le guide del popolo, dovevano avere un'onniscienza pervasiva di tutte le questioni teologiche e spirituali. E dunque disse: lasciate che sia io a farvi una domanda. A proposito, Gesù lo faceva spesso, molto spesso. Lo fece nel capitolo 5, nel capitolo 6, nel capitolo 11, e lo farà ancora nel capitolo 20, dove risponderà ad una domanda con un'altra domanda. Dice questo, versetto 4. Anch'io vi domanderò una domanda e voi rispondetemi. Ed ecco la domanda: il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Ora, tutti sapevano di Giovanni, stiamo parlando di Giovanni il Battista, giusto? Giovanni il Battista, il profeta che era nel deserto e nel fiume Giordano a battezzare le persone con un battesimo di ravvedimento, preparandole per la venuta del Messia. Ricordate come inizia il libro di Luca? L'angelo venne da Zaccaria dicendogli: avrai un figlio, anche se sei sterile, anche se sei anziano, tu e tua moglie Elisabetta avrete un figlio, ed il figlio sarà il precursore del Messia. Ebbero il bambino era Giovanni, Giovanni crebbe, annunciò l'arrivo del Messia, preparò il popolo all'arrivo del Messia, invitando tutti al battesimo: venite, confessate il vostro peccato, immergetevi nell'acqua, che simboleggiava la purificazione al peccato in preparazione del cuore per la venuta del Messia. E tutta la Giudea venne da Giovanni, erano tutti battezzati perché volevano essere pronti per l'arrivo del Messia. Ed un giorno si presentò Gesù e Giovanni disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni battezzò Gesù, la voce del Padre disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Il battesimo di Giovanni parla di tutto il suo ministero profetico. Il battesimo di Giovanni non parla solo dell'atto del battesimo. E dunque, quando il nostro Signore chiede: il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini, si riferisce al ministero di Giovanni, la sua chiamata al ravvedimento e ad un battesimo appropriato per dimostrare esteriormente il ravvedimento, che in realtà era un battesimo di proseliti. Chiedeva agli ebrei di comportarsi come se fossero dei gentili, perché quel tipo di battesimo era usato quando i gentili volevano radunarsi agli ebrei nel culto, e siccome erano stranieri c'era un rito a cui dovevano sottoporsi. E quello che stava dicendo è che, pur essendo ebrei, dovevano comportarsi come se fossero gentili e marginati, dovevano confessare il loro peccato, ravvedersi e sottoporsi ad una sorta di dimostrazione cerimoniale. Questo era il battesimo di Giovanni, il tutto per prepararsi al Messia. Giovanni punta a Gesù come Messia, e potete leggere tutte queste cose in Luca 3, è tutto lì in dettaglio, non spenderemo del tempo per guardarlo adesso. Quindi la domanda è abbastanza semplice: era questa opera degli uomini o di Dio? Veniva dal cielo o dagli uomini? Ora, questo è un dilemma impossibile per loro. Vogliono dire che venne dagli uomini, Ma quello sarebbe stato problematico. Non volevano dire che era da Dio perché non ci credevano e odiavano l'idea. E di nuovo, in Luca, capitolo 7, è documentato che avevano una posizione su Giovanni il Battista, quando tutto il popolo, versetto 29, e tutto il popolo che lo aveva udito, ed i pubblicani, riconobbero la giustizia di Dio e si fecero battezzare nel battesimo di Giovanni. Quindi tutto il popolo uscì e si sottopose a questo battesimo dicendo sì, vogliamo essere pronti, sì, vogliamo ravvederci e confessare i nostri peccati, vogliamo essere pronti quando il Messia viene a stabilire il suo regno. Ma, al versetto 30 di Luca 7, i farisei ed i dottori della legge respinsero il disegno di Dio per loro e non si fecero battezzare. Lo rifiutarono. Non avevano intenzione di farlo, quella sarebbe stata un'ammissione del fatto che erano fuori dal patto, sarebbe stata un'ammissione che erano fuori dal regno, che non erano santi, figurati se l'avrebbero mai fatto. E quindi la loro risposta era: Giovanni non viene da Dio, viene dagli uomini. E dunque Gesù li mette sulle spine del dilemma. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? O a proposito, Marco 11:30, nel racconto parallelo, dice che Gesù disse: rispondetemi. Giusto per stringere le viti un pochino. E quindi, come dice il proverbio, si trovano tra l'incudine e il martello. O ammettevano che Gesù era il Messia, oppure dovevano negare il fatto che Giovanni il Battista era un profeta di Dio. Non potevano ammettere che Gesù era il Messia, quello era impossibile. Ma non potevano neanche permettersi di negare il fatto che Giovanni era un profeta, perché tale cosa avrebbe avuto gravi conseguenze. Quali? Versetto 5. E essi ragionavano fra loro, una parola interessante che in greco significa deliberare. Nel passaggio parallelo, in Matteo 21:25, viene usata una parola diversa che significa dialogare, quindi deliberarono e dialogarono. E dicevano: se diciamo dal cielo, egli ci dirà perché dunque non gli avete creduto. Se Giovanni era un profeta di Dio, che aveva un ministero celeste, perché non gli avete creduto? Perché non gli avevano creduto quando aveva detto che Gesù era il Messia. Ma, versetto 6, se invece diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà perché erano convinti che Gesù era un profeta, perché li avrebbero lapidati, perché cosa? Per bestemmia. Andrebbero all'Antico Testamento, passaggi come Esodo 17:4, Numeri 14:10, li avrebbero accusati di bestemmia nel chiamare un profeta di Dio non un profeta di Dio. E quindi abbiamo un problema serio qui. Se diciamo dal cielo, non abbiamo alcuna scusa per difendere il fatto che non gli abbiamo creduto. Se invece diciamo dagli uomini, ci lapideranno. Ora, da quello potete capire il loro sudore, vero? Questo vi permette di sapere quanto volatile fosse la folla in termini di eccitazione temporanea sul conto di Gesù. E quindi non potevano dire la verità. E cosa fecero? Versetto 7, risposero dunque che non sapevano da dove venisse. Non avevano una risposta. Alla faccia della loro pretesa onniscienza, era loro dovere essere osservatori della verità in materia di religione. Si autoaccusarono per il fatto che non volevano rispondere alla domanda. Non lo sappiamo. Non c'era modo di sfuggire al dilemma che Gesù li propose, proprio come fece spesso. E questo ci porta al punto finale, la condanna. Il confronto ha portato alla controdomanda ed infine alla condanna. Questa è una di quelle affermazioni davvero tristi. Tristi. Allora Gesù disse loro: neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Tutto questo era semplicemente tragico. Gesù stava essenzialmente dicendo: sulla base di quello che avete fatto, con l'informazione che avete, non vi darò più niente. È finita. Seppur insegnava al popolo, predicava il Vangelo, non aveva assolutamente niente da dire ai capi. Conoscevano il ministero di Giovanni. Sapevano che Gesù sosteneva che lui stesso, proprio come Giovanni, vennero da Dio. Giovanni e Gesù erano inseparabili. Se ne prendi uno, li prendi entrambi. Non aveva senso gettare le perle ai porci. Avevano volontariamente rifiutato tutta la luce, non aveva senso dargliene di più. Questo era il giudizio sulle guide religiose di Israele. Giudizio. Più avanti, al capitolo 22, versetto 66, si riunirono gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti, gli scribi, ed eccoli lì di nuovo, lo stesso gruppo. Più avanti. E lo condussero nel loro sinedrio, dicendo: se tu sei il Cristo, diccelo. Ma egli disse loro: anche se ve lo dicessi, non credereste. Se poi vi interrogassi, non mi rispondereste. Ma da ora in poi, il Figlio dell'uomo sederà alla destra della potenza di Dio. Tutto ciò che vi rimane è il giudizio. Allora tutti dissero: sei tu dunque il Figlio di Dio? Ed infine, tutto ciò che disse era: sì, lo sono. E quale fu la loro risposta? Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza dal momento che noi stessi l'abbiamo udito dalla sua propria bocca? Uccidetelo. Non serve a niente dirgli qualcosa. Sono fissati con la loro incredulità. Capitolo 23, versetto 8, quando Erode vide Gesù, se ne rallegrò grandemente. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo perché aveva sentito dire molte cose di lui e sperava di vederlo compiere qualche miracolo. Versetto 9 del capitolo 23, egli gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Erode pensava di essere un tipo piuttosto importante e Gesù non rispose mai a nessuna delle sue domande. Non aveva niente da dire. Niente da dire. Questo era il giudizio. Questo è Genesi 6:3. Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo. C'è una fine alla pazienza di Dio. Questo è Neemia 9:30. Pazientasti con essi per molti anni, esortandoli mediante il tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti, ma essi non vollero prestare orecchio, allora tu li desti nelle mani dei popoli dei vari paesi. Arriva un momento in cui Dio dice: non ho più niente da dirvi. Isaia lo ribadisce in Isaia 63:10, ma essi si ribellarono e contristarono il suo santo spirito, perciò egli divenne loro nemico e combatté contro di loro. Geremia capitolo 11, molto simile, un paio di versetti, versetti 7 e 11. Poiché io ho insistentemente esortato i vostri padri dal giorno che li ho fatti uscire dal paese d'Egitto fino a questo giorno, li ho esortati con urgenza dicendo: ascoltate alla mia voce. Non ascoltarono, versetto 11, perciò così dice il Signore: ecco, io farò venire su di loro una calamità la quale non potranno sfuggire, essi grideranno a me ma io non li ascolterò. Vi ricordate Luca, capitolo 19, versetto 41? E come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa dicendo: oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma ora esse sono nascoste agli occhi tuoi. Per il popolo c'era ancora misericordia, il Vangelo, il messaggio. E da Pentecoste ci saranno 3.000 persone e migliaia dopo di loro che crederanno, ma per i capi era finita, era finita. Ed anche la resurrezione, quando risorgerà dai morti, non crederanno, ma inventeranno una menzogna per coprirla. E penso che questa mattina, anche in una congregazione come questa, ci sono coloro che sono come il popolo, coloro che il Signore sta ancora raggiungendo, ci sono però coloro che sono come le guide, per le quali la porta si sta chiudendo per sempre. Quante volte puoi ascoltare e rifiutare il Vangelo prima che il Signore dica: non ho più altro da dirvi, non lasciate che accada. Mentre ci avviciniamo alla croce questa mattina, assicurati che la tua conoscenza del Cristo crocifisso sia personale, intima e trasformante, non semplicemente storica. Padre nostro, veniamo ora alla tua tavola in questi ultimi momenti ed esprimiamo la nostra preoccupazione, la nostra profonda preoccupazione per i cuori e per le vite di coloro che sono qui presenti, affinché possiamo essere una congregazione con una vera conoscenza di te. La religione può essere un grande nascondiglio per gli ipocriti. Preghiamo, Signore, che ogni cuore ipocrita sia esposto e che coloro che non stanno camminando con te vivano nel timore che tu possa dire loro: non ho più niente da dirvi. Che il giudizio spenga la luce e lasci solo tenebre persistenti. Prima che quello accada, per coloro che hanno sentito e sentito e sentito e resistito e resistito e resistito, che questo possa essere il giorno in cui si ravvedino veramente ed abbraccino il Vangelo. Mentre noi, che siamo cristiani, vediamo la croce, possiamo noi renderci conto che quest'odio, questa amarezza che ha portato questi uomini ad incitare quella folla che una volta sembrava leale a gridare crocifigilo, crocifigilo, per quanto orribile fosse, è stato il più grande atto di grazia mai compiuto. Perché nel loro odio e nell'uccisione del Figlio di Dio è avvenuto il sacrificio per i nostri peccati. E mentre detestiamo ciò che hanno fatto al nostro Salvatore, amiamo ciò che tu feci tramite di Lui. E dunque veniamo con cuori di gratitudine, con cuori penitenti, per ricordare la sua morte nei nostri confronti. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.